South Electronic Music Area.
D-Zone.
Buon venerdì sera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Eccoci, pronti a vivere un nuovo venerdì qui con D-Zone. Ai microfoni Matt
e Lius.
Pronti al viaggio. Un viaggio che, oggi comincia in maniera veramente speciale. Uno, la chicca che stiamo passando dalla D-Zone Records numero 21. Da Mosca arriva Al e il suo Electro Moscow EP. Questa era Apparatus, la traccia che apriva la nostra 21esima release. Tra parentesi, ci sta preparando un nuovo lavoro, questo tanto così. E vi diamo il benvenuto con questa news che precede, non è una news, questa piccola chicca che precede quello che è il primo special della serata, da non perdere. Allora, dicevamo, pronti a partire per questo viaggio, un viaggio speciale davvero, perché il primo special è quello dedicato a Core. Il mega, super special, il mega viaggio nelle sonorità, firmato D'Arcangelo. Non serve dire From Reflex Record, non serve dire uno dei nomi leggendari dell'Italia elettronica. Cose che ormai si sanno più che bene. Noi siamo felicissimi di averlo qui per la terza puntata, anzi io direi, Lius, di farlo subito entrare intanto per salutarlo ufficialmente. Ci sei?
Sì, ci sono.
Eccoci. Allora lo facciamo un grande applauso a Mister D'Arcangelo qui in diretta con noi, Radio Città Aperta. Allora, attenzione, come detto, tra pochissimi minuti io uno special che farò curare, come è stato per i primi due, anche per una questione di, no, di continuare questo bellissimo connubio che è stato Lius e D'Arcangelo. Quindi io a brevissimo cederò più che volentieri il microfono guida, resterò qui ovviamente con voi, ma vi voglio proprio sentire chiacchierare come avete fatto l'ultima volta. Allora io ti chiedo di pazientare ancora due minuti che diamo il palinsesto e poi si comincia. Allora, primo special, come detto, vi aspetta Core numero 3 o Core, che dir si voglia. E terzo special con dei nomi, Lius, che cosa ci dobbiamo aspettare da questo special?
Un grande viaggio intorno al mondo della musica elettronica, storica e non. Entreremo nello specifico insieme con Marco D'Arcangelo.
Questo per la prima ora di D-Zone, poi ovviamente lo spazio tornerà alle solite e consuete news. Avremo un succo delle migliori news delle ultime settimane, con all'interno lo special Stirpe dei 10 anni. Tutto questo prima della nuova classifica di D-Zone di novembre e poi i podcast tutta la notte, come sempre. Questo è il venerdì di D-Zone che, come 15 novembre, mi pare vi abbiamo dato una bomba, e soprattutto il prossimo special che arriva a minuti, anzi a secondi direi. A questo punto, caro Lius, ti lascio la postazione guida.
Siamo pronti
a partire? Salutiamo Hal from Electro Moscow, pronti a partire con D-Zone, lo special Core con D'Arcangelo.
Only on the zone.
What?
The zone.
Wait a minute.
You are listening to D-Zone.
Benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta a quello che è il terzo special con la musica elettronica speciale cult, direttamente con la voce di Marco D'Arcangelo, che è in diretta con noi. Marco, ci sei?
Sì, ci sono, saluto a tutti gli ascoltatori.
E quindi faremo questo viaggio al terzo appuntamento intorno al mondo. Per esempio, questa prima news viene dall'India, se non sbaglio, vero?
Sì, esattamente, dall'India. Per essere più precisi, dall'India, sono
da Mumbai, forse.
Da Mumbai, esattamente. Comunque, sì, un po', non è proprio una sorpresa per chi è ovviamente un po' più conoscitore, un cultore di tutto quello che gira intorno alla fase di sperimentazione, di conoscenza della praticità, del modo in cui si suonava negli anni 80 principalmente. Andiamo un po' più dietro, ma tecnicamente è un po', ripeto, non è proprio una sorpresa, ma è qualcosa che non si sente frequentemente, appunto, non perlomeno nelle radio, cioè non, a parte voi non si scava molto a fondo in questo tipo di discorsi, diciamo, di situazioni musicali, perché probabilmente, appunto, l'uso dei sintetizzatori, per chi non è un po' old school, un po' più, diciamo, che c'è un po' più di anni, non magari non ha nemmeno la voglia, perché quello è il discorso, no? non si ha la voglia di andare un po' indietro, di vedere dove viene questo movimento, non si vanno a voi magari a scoprire che ci sono elementi molto importanti e produttori estremamente capaci di produrre musica che per noi oggi magari possono dare acid. Per loro era semplicemente comporre musica con degli strumenti appena acquistati nuovi, come negli anni 80 erano i sintetizzatori. sintetizzatori come quali il TB-808,
la appena usciti sul mercato, quella era l'innovazione, il passaggio tra l'acustica e l'elettronica, ma senza una cognizione di causa come quella che abbiamo oggi, magari,
sì,
no?
Sì, esattamente.
E questo è un pezzo di fine anni 70, se non sbaglio.
Sì.
E quindi ecco.
Sì, esattamente.
E è direttamente dall'India, ragazzi. Cioè, negli anni 70.
Inimmaginabile.
Inimmaginabile, veramente. Completamente. Lui è forse, non so se lo pronunciamo bene, Charanjit Singh, si dice, Marco?
Sì.
Perfetto, lui viene da Mumbai, vediamo anche il sito per avere qualche più informazioni, reproduceartist.com, e potete scoprire questo mondo dell'India fine anni 70 della musica elettronica. Questo era un grande esempio del fine anni 70 dell'India, Marco, abbiamo detto, una produzione che veramente è incredibile solamente pensarla.
Beh sì, beh calcola. Beh sì, sì, dicevo, calcola che Charanjit, sì, dovrebbe essere pronunciato correttamente, faceva, vabbè, era un session man, quindi un musicista che componeva musiche per colonne sonore per l'industria di Bollywood, quindi parliamo di colonne sonore per film,
sì, lui tra parentesi è uscito anche su Emmy, quindi voglio dire, sì, è un personaggio conosciuto, no, a livello internazionale,
è un produttore molto importante. Il discorso è che comunque come tanti erano giustamente interessati a questa nuova ondata di, diciamo, di strumentazione, programmazione musicale, ne è uscito fuori un disco che oggi per noi, quindi che noi siamo abituati a queste sonorità molto più acid, molto più elettroniche, con l'uso degli strumenti che comunque sono rimasti, che fanno le fondamenta della nostra musica, ai tempi magari poteva sicuramente sembrare e suonare molto sperimentale. E ovvio che noi magari facciamo un sorriso sentendo queste linee di bassline che vanno a ricalcare sonorità prettamente indiane, perché magari non siamo abituati a quei tempi, magari non era proprio la normalità, ma forse lo era, perché noi dobbiamo cercare di scavare effettivamente molto meglio quello che sono le radici di quello che facciamo. E lui ne è un eccezionale esempio. Anche, ripeto, non è una sorpresa, ma è sicuramente qualcosa da cui trarne anche, come si dice, un qualcosa di positivo, cioè un produttore che si affidava alle macchine e si affidava bene, perché è programmato benissimo il disco, era quello che si può definitivamente dire il disco beat indiano, mettila come ti pare, ma così.
Parlavamo proprio di suoni non normali, però prodotti anche da major, quindi la non normalità nel passato era più prestata di oggi, come anche questo prodotto di Aviador Dro, questo spagnolo, Marco?
Sì, sì, è un gruppo spagnolo che ovviamente ricalcavano moltissimo le linee dei Depeche Mode, ad esempio anche questo brano che avete passato era molto vicino ad un brano che non ha fatto un grande successo, un brano, diciamo, di nicchia, un po' di nicchia dei Depeche Mode, ma insomma loro ovviamente erano, sono tuttora dei grandi fan di quel tipo di programmazione musicale, e quindi comunque si ricalcavano quello che era la programmazione appunto dei Gary Numan, dei Devo, di Chrissy Kraft probabilmente, e li ho trovati molto molto interessanti, perché c'è interessantissimo ritanto di questa trama, di questo brano. C'è una versione addirittura con la 303 che in questo brano non c'era, perché questo brano, diciamo, si sentiva meglio. È particolare, perché anche perché non è il classico duo, diciamo, se non vado errato erano più di quattro. Come si può domandare, vabbè, siete quattro e fate quella musica, posso fare tranquillamente solo nella stanza da letto. La cosa che più mi ha colpito è che anche qui non è facile trovarle queste cose, nel senso, perlomeno, ripeto, nella programmazione radiofonica non le senti queste cose, non si sentono.
Già, è vero.
E quindi perché no? Infatti Core dovrebbe servire a questo, a far vedere che c'è anche oltre quello che facciamo noi, che è sempre legato, quindi, insomma, i legami, quello è sintetizzatori, luce in sintetizzatori, la sperimentazione parola, però con varie sfaccettature che vanno anche oltre il semplice linguaggio. Tanto è che parliamo di Spagna e questo gruppo è un gruppo che probabilmente si poteva definire forse i Depeche Mode spagnoli, mettila così.
Quello che abbiamo sentito erano gli Aviador Draw, uno dei gruppi più importanti per synth pop spagnolo, fino agli anni 70, inizio anni 80, quindi siamo entrati un po' negli anni 80, Marco?
Sì,
una cosa incredibile.
Sì, ma poi erano seguiti dagli Oppenheimer Analysis, che era un duo inglese che comunque sia fanno ancora parte di una certa scena che si potrebbe definire ancora come nemmeno un minimal wave, anche perché io poi odio il sistema di tagging della musica di oggi, è abbastanza ridicolo. E comunque sì, allora erano un gruppo che in attività nell'82, quindi parliamo della new wave inglese, quindi era un quanto sperimentale su ciò, certo.
Molto importante la new wave inglese per l'evoluzione musicale anni 80 e non solo.
Anche se vengono definiti minimal wave, ma penso che questo ormai sia una definizione moderna che un po' ci riporta sempre un po' indietro sulla quello che è stata la new wave inglese.
Minimal wave era anche la una delle prime loro produzioni sull'etichetta che si chiama Minimal Wave, se non sbaglio.
Sì, esattamente.
Ma sì, scusami, sì, sì, sì. Scusami,
ma
Marco,
infatti, ma se ci pensi, voglio dire, tutte queste cose si innestano, si incastrano e si incrociano, ma bene o male sono sempre un po' di loro, cioè non loro, ma c'è molto ritorno anche nel brano che è passato prima, che comunque viene taggato come cool synth, che poi in realtà una volta si poteva definire electro clash, ma in realtà stiamo sempre parlando delle stesse cose sotto un certo aspetto. Ripeto, io non trovo molte differenze, se non magari l'identificazione di un certo tipo di sonoro che può venire da un certo paese, per esempio il è molto francese, per esempio,
come quello che stiamo ascoltando adesso.
Sì,
ce ne ascoltiamo un pezzettino.
Sbaglio, questi vai. Sono è Roots, sbaglio,
sì, sì, no, sono i francesi.
Questo
sì,
penso sì. Poco conosco. Ah, sì, sì. Vedi?
Ce l'ascoltiamo al volo.
Vai.
'85, Polaroid Roman Photo, questo è un pezzo veramente importante.
Tu pensa che io questo gruppo qui l'ho scoperto cercando, visto che mi piacevano molto all'epoca gli Adult, cercando le loro influenze, e tacco, ho trovato questi nomi, lo sono andato a cercare, un fenomenali.
Sicuramente, Marco, cioè, dicevamo che forse probabilmente hanno ispirato un po' quello che è la new wave moderna degli Adult, eccetera, eccetera.
Beh, pensiamo semplicemente che le influenze, poi voglio dire, è un po' come cioè non penso che loro abbiano proprio influenzato, penso che comunque loro fanno parte di quel tipo di movimento a cui uno magari dedica la propria attenzione, quindi poi si sviluppa il proprio suono, quindi loro come tanti magari erano sicuramente influenzati da altre band, quindi torniamo sempre all'origine, Kraftwerk, che oppure a New Wave inglese come pure John Fox, Gary Newman,
come no?
E tanti altri che magari non erano famosi come questi nomi che ho appena detto, ma bene o male cerchi è quello, quindi poi magari qualcuno nel loro modo di vedere la musica hanno creato, che poi voglio dire anche nel Core 2 e nel Core 1 c'erano brani molto col synth, ma che in realtà non vengono definiti come tali, ma io parlo a livello di tagging, cioè di definire che tipo di musica stai ascoltando. Io lo ritrovo abbastanza ridicolo, però vabbè, visto che ci siamo, diciamo pure che sì, questo è un brano famoso, e ho voluto tirare fuori perché comunque sia andava, ma meritava tutto l'altro.
Sempre all'ascolto di D-Zone, all'interno del grande viaggio Core condotto da Marco D'Arcangelo e il nostro grande Lius, uno special che stiamo gustando con sonorità che hanno influenzato, ma non solo, pescate da Mr. D'Arcangelo in questo grande viaggio che stiamo vivendo insieme. Si parla degli anni 80, si parla delle origini. Buon ascolto a tutti, poi come sempre si tornerà nel presente, nel futuro, con il normale programma di Zone. Ora il grande viaggio continua.
E quello che abbiamo appena ascoltato invece era una produzione di Alex Cima o Sima, Marco, come si pronuncia?
Sì.
Bene?
Sima, dovrebbe essere Sima in realtà.
Sima, cioè vediamo anche il sito alexsima.com per scoprire anche questa la fine anni 70 inizio 80. Una bellissima traccia anche questa, molto simile a quella francese, quindi sì, diciamo l'influenza del tempo era ben allargata in tutti gli stati, soprattutto dell'Europa. Tu che ne pensi, Marco?
La caratteristica di Decore è quella di cercare di rappresentare, di dare un po' più, non posso dire di visuale a nessuno, semplicemente di raccogliere i brani che magari che possono assomigliarsi ma che in realtà hanno qualcosa in comune, ma da parti differenti. Spesso e volentieri noi prendiamo tutto ciò che viene principalmente dall'America o dall'Inghilterra o Germania nel nostro caso, perché c'è una overproduzione di parecchie cose, ma io in questa fase di studio, molto difficile perché c'è materiale a non finire, ovviamente vado per quello che io ritengo al momento, nel momento che lo ascolto, magari ecco, è una cosa ovviamente molto personale, ovviamente Decore molto, è la mia visione, quella di Fabrizio per quanto riguarda, diciamo, appunto il divulgare il verbo della musica elettronica, ma la musica elettronica che in realtà è fatta di tantissime cose. Nel caso di Alex Sima, dovrebbe essere Alex Sima, se non vado errato, comunque sia, ecco, un altro esempio di quelli che come Frust oppure come altre formazioni di quel genere hanno dato vita a composizioni molto minimali. Anche qui stiamo parlando un po' di minimal synth, un po' di new wave sotto un certo aspetto minimale, perché quella new wave era un po' più, secondo me, melodica sotto un certo aspetto, un po' più dark sulla parte inglese, però ritenuto Alex Sima molto interessante perché Alex Sima, a differenza comunque sia, aveva molta più elettronica e quindi c'era questa qualità del senso sonoro che mi ha colpito, ho deciso di inserirlo.
E è prodotta dall'Universal Music Group, quindi sperimentalismi che vengono accolti in case major, quindi messe in un commercio anche più ampio, cosa che invece oggi gli sperimentalismi fanno fatica ad entrare proprio nel commercio.
Perché purtroppo non c'è interesse da parte delle major, chiamiamole così, nel diffondere musica un po' più, diciamo, differente, o volevo dire rispetto a una volta si faceva. Adesso ovviamente il fatto che comunque sia c'è questa scusa che non si vende il disco eccetera eccetera, ovviamente non sono, ma guarda, ci sono moltissimi produttori molto famosi che continuano a lavorare per produrre brani di eccezionale qualità, ma che non vengono più, io dico, più pubblicizzati, più supportati dalle major, perché le major hanno ben altro a cui pensare, quindi devono pensare alla massa, al disco magari anche facile di ascolto, non hanno voglia e tempo di perdersi in sperimentalità. Ma io parlo delle major, quindi parliamo di case discografiche molto grosse, ovviamente non fa testo delle case discografiche che magari hanno sempre trattato l'argomento, che quindi magari non fanno i numeri delle major, ma però magari possono tenere, diciamo, nascosto all'orecchio della gente brani di eccezionale fattura.
mentre questa che abbiamo appena ascoltato è di un personaggio che si conosce molto, lui è Telex, che ahimè nel 2008 ci ha lasciato, quindi, ma la sua impronta musicale è rimasta e rimarrà per sempre come influenza, e non solo nei nostri cuori, nella storia, sui libri. E Marco, cioè Telex è un personaggio che ha mandato avanti con un Mosco Disco un'incredibile impronta musicale. Marco?
Sì, ci sono.
Ecco,
ci sono,
ecco.
Ci sono, dico, sì, Telex sono ovviamente per noi famosi, perché comunque siamo cresciuti appunto negli anni 80 con brani, ascoltando brani come appunto Mosco Disco, famoso perché poi è entrato in classifica, eccetera, eccetera. Ovviamente loro avevano questa peculiarità di essere un po' degli ingegneri, tanto è che la differenza, la cosa particolare è che molte di queste formazioni erano comunque effettivamente composte da ingegneri del suono, musicisti che comunque non avevano niente di glamour, avevano il loro modo di pensare. Se pensi a Lighello, per esempio,
come no?
Sono famosissimi, vuol dire, pure cioè non hanno la sembianza, non sembrano delle pop star, questo è il discorso. E i Telex sono sicuramente, rimangono per noi perché vabbè, insomma, è una formazione del belga ovviamente, quindi poi del 78 la formazione, quindi vuol dire andiamo abbastanza indietro. E comunque sia, per quanto riguarda almeno quei due album che io ho in vinile, rimangono sicuramente tra le migliori produzioni dell'ultimo ventennio, no? Tanto che poi adesso, quando c'è stato la revival degli anni 80, sono state riprese a più a vari, da vari produttori. Mi sembra che qualcosa ha fatto un remix di Mosco Disco, se non vado errato. Comunque c'è stato un vinile che era appunto dedicato a loro, anche se io preferisco l'originale, vabbè, comunque sia, questo era un brano che in realtà, a differenza di Mosco Disco, mi ha colpito di più perché c'era appunto questo mix che era uguale all'altra. I mix una volta non si facevano che erano completamente diversi, era semplicemente lo stesso brano con qualche aggiunta, e queste 3-4 note che erano in più del brano originale mi hanno colpito più dell'originale quasi, quindi ho preferito scegliere questo brano, che era quello che mi ha colpito di più, che è del secondo album, secondo me.
Mentre queste che stiamo ascoltando sono i Metropolis, non ho trovato delle informazioni su lui, tu puoi dirci chi sono, una formazione, una persona fisica, chi sono i Metropolis o chi è?
Guarda, su molti brani è stato anche per me difficile recuperare, diciamo, informazioni sufficienti, perché comunque molti di questi, la playlist è estratta da varie ricerche, e alcune sono risultate a me anche casuali, perché ascolto moltissimo e quindi durante l'ascolto io vado a cercare di scremare quello che potrebbe essere effettivamente un brano interessante per la playlist, e come voi ovviamente mi vado anche a interessare laddove non faccio parte della mia personale discografia, quindi ovviamente anche grazie a Dio c'è internet, quindi ci si può documentare molto meglio di quello che si può raggiungere una volta, questo è poco ma sicuro. Però non sono riuscito a trovare moltissime informazioni, so soltanto che è sicuramente una formazione che rispecchia di nuovo un certo tipo di sonoro, che poi se non vado errato, non mi ricordo in che esattamente, in che, dell'82 anche questo brano, quindi siamo sempre.
Ma l'influenza si sente, chiaro.
Scusami?
Sì, l'influenza si sente che è degli anni 80, chiaramente.
No, dell'82
è bello. Ah, ma sì, precisamente, perfetto.
Pop puro, che poi il discorso è che appunto molti di questi brani, questo è il discorso che io faccio spesso e volentieri, no? Ovviamente come cultura degli anni Ottanta, io perlomeno che ho passato la soglia di 45 da un paio d'anni
e te li porti benissimo.
Il discorso è che a quei tempi noi comunque in Italia ascoltavamo quello che ci veniva fatto ascoltare, quindi poi magari con l'età e col tempo, grazie a Dio, ripeto, con internet si documenta e si scopre che in realtà in quel periodo, negli anni Ottanta, c'era moltissima synth pop, come viene chiamata,
assolutamente,
che,
sì,
che magari non era, a noi non è mai arrivata, quindi magari erano brani di minore importanza, però ascoltandoli oggi possono essere tranquillamente reinseriti in un certo contesto. E questo Metropolis mi è piaciuto per il fatto che è molto semplice e lì fa la differenza, secondo me, e che si faceva musica senza troppi, senza nemmeno pensarci due volte, cioè si faceva quello che si sentiva di fare e si veniva prodotti, e magari si passava anche per radio, e magari questo brano sarà stato portato, per dire, anche da John Peel, che era la musica, per dire, alla BBC. Quindi io sempre ho detto che negli anni Ottanta, perlomeno nei primi 5-6 anni degli anni Ottanta, c'era moltissima produzione che era una produzione che secondo me non veniva troppo analizzata, cioè il brano o i brani erano, venivano presi per quelli che erano, poi ovviamente c'erano pure stati dei brani non sufficienti per uscire su etichette discografiche, perché noi ovviamente stiamo parlando di un tempo che non esisteva internet, quindi o veniva prodotto o non veniva prodotto.
Già, era molto difficile trovare,
era molto costosa, quindi.
Mentre del brano che è passato sotto la nostra voce di Junkno, che ci dici? Anche lui è francese.
Sì, la soluzione è molto francese, perché ritengo che comunque loro nel loro panorama hanno sempre contribuito moltissimo. E ripeto, pure qua sto cercando di tirare fuori qualcosa che non sia diciamo di comune ascolto, diciamo così, cose che magari sono lui è, non so, artisti che non sono proprio a noi conosciutissimi, diciamo così, che magari hanno fatto un brano o due, che poi lui comunque, voglio dire, è un artista come tanti, e ha lavorato fino al 2009, se non vado errato, e quindi parliamo che l'attività dal 76, quindi anche qui di nuovo è un certo tipo di ascolto, diciamo, di produzione di musica elettronica particolare. E tra le tante cose, siccome io ritengo che comunque il panorama francese ha dato moltissimo alla musica elettronica, sia nella fase sperimentale che quella pop, o se un po' che voglia, tanto è che la playlist che siamo ballerato con già 3-4 personaggi francesi, ho deciso che comunque doveva far parte di questo, anche perché comunque lui è presente in moltissime compilation synthwave, di nuovo questo tag insiste a maledetto, synthwave, synthpop, chiamiamola musica elettronica dalla Francia, facciamo prima che diventa più pulita, va?
Mentre quelli che abbiamo appena sentito è un gruppo formato da più persone, Fingernail, cioè vedo che sono veramente parecchi, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone per questo assemblaggio anni 80 incredibile.
In realtà lui è Adam DiAngelo.
Sì, che è un ingegnere, un sound engineer.
Sì, no, lui è Fingernail, adesso ha smesso la produzione, è stata, diciamo, interrotta come Fingernail tecnicamente, è un produttore americano che mi contattò tempo addietro, mi mandò un suo CD appunto chiedendomi se potevo lavorare, che mi sembra andare a lavorare un remix di uno di questi brani, ho ascoltato con enorme piacere questo CD e ho ritenuto che comunque era un'eccellente produzione. E questo brano in assoluto, che è Kiss Me in Ottobre, che è l'ultimo brano che chiude l'album, l'ho trovato estremamente interessante perché con poche note diceva tutto. E adesso lui è tornato su, lo dico adesso non gli vorrei fare proprio pubblicità, ma forse se lo merita, anche perché comunque è uno dei quei pochi ragazzi che studia musica e la fa bene e la fa con tutti i canoni giusti, si autoproduce e adesso è praticamente in un gruppo chiamato Cerati and D'Angelo ed è appena uscito con un 45 e quindi che è prodotto benissimo. Poi magari più avanti nella radio vi farò vedere maggiori dettagli. Comunque lui è Adam D'Angelo, appunto detto con questa formazione chiamata Finger Negra, lui e due ragazze in realtà.
Vero, che si chiamano tutte e due Laura se non sbaglio.
Sì, esattamente. Questo non gliel'ho mai chiesto, devo essere sincero, perché ovviamente è una coincidenza.
Mentre quello che stiamo ascoltando è una produzione di Vector Lovers che conosciamo molto bene. Buon ascolto. Vector Lovers non è così antico e storico come quelli che abbiamo ascoltato, però pure lui ha fatto la sua figura molto importante all'interno della musica elettronica, no Marco? Marco, ci sei?
Sì, ci sono, vi posso muovere un appunto? Quello che abbiamo ascoltato è sempre Finger Nails, Kiss Me in Ottobre.
Ok, allora abbiamo fatto un po' di confusione. Quindi questa che sta entrando è di Vector Lovers?
No, questa che sta entrando dovrebbe essere Business Exercise di Red Falcon Project.
Ok, e ci puoi parlare di questa?
Sì, questo è un... sono due ragazzi, sono americani. Sono... Warren Crawl, sembrato sì, Warren Crawl, e io li ho conosciuti appunto perché loro mi hanno contattato. Warren Crawl e Steve Lutz è un progetto molto particolare. Ho ascoltato diciamo la loro discografia e ho trovato molto elettronica negli anni 80. Mi ricordavano molto i nostri diagrammi, diciamo così. È un misto tra musica elettronica e musica elettronica un po' synth pop, però non eccessiva. con molto acid, quindi una buona miscela, anche abbastanza morbida. E ci hanno proposto di leggere il loro album e noi ne abbiamo prodotto un mix di uno dei brani da noi scelti, che è appunto Business of Exercise, il nostro stile.
Sempre all'ascolto di questo grande special, questo grande viaggio curato da Mister D'Arcangelo insieme a Lius. Marco, quindi possiamo riepilogare un attimo quest'ultimo brano che stavamo ascoltando per tutti coloro che si sono messi sintonizzati solo ora?
Dunque, questo è un brano di un album che era già uscito che poi è stato riproposto nella ultima produzione in versione remix, iniziato da noi, e loro hanno, ripeto, un'ottima, una buona produzione, e ci è sembrato interessante appunto poter collaborare anche oltreoceano, e loro ci sono sembrati molto interessanti appunto perché hanno nella loro compilation e nelle loro produzioni un modo di programmare la musica molto simile un po' a tutto quello che noi ascoltiamo, però avevano questa, ripeto, questa miscela tra acid e musica elettronica un po' più morbida in stile diagrammi, quindi ci è sembrato un'ottima collaborazione, sembra interessante collaborare con loro, tutto lì.
Allora, arrivano tantissimi messaggi, Marco, anche sullo special, tanta gente insomma che oltre che complimentarsi fa domande, certo. Ci sono anche messaggi simpatici del tipo non c'è un cavolo da fare, anche negli anni 80 facevano cose ottime. Beh, in realtà è un pochino diverso, no? Se non c'erano gli anni 80 probabilmente, che era proprio l'alba di tutto ciò, non c'era niente adesso, no?
Ma io guarda, io ritengo che comunque gli anni 80 di cui hanno sicuramente dato il via a tantissime a tantissime cose, perlomeno per quanto ci riguarda. Voglio dire, io credo che io sono un cultore degli anni 80, nel senso, in termini della musica di quel tipo, sono va bene, io amo molto il synth pop e il synth wave, come viene definita di nuovo adesso, ripeto questo maledetto tag in system, ormai mi tormenta. Però ritengo che sicuramente la musica di quel periodo, perlomeno del primo periodo, era totalmente differente da quello che potrebbe che è oggi la musica commerciale pop, mettiamola così. C'era molta più musicalità, si è scolto bene anche le classifiche, se le vai a vedere erano completamente diverse da quelle di oggi, erano molto più variabili, erano variabili, cioè c'era di tutto, c'era il brano rock, c'era il brano lento, c'era il brano pop, c'era
vero, vero.
Oggi è tutto omologato.
Un po' come erano i primi DJ set, insomma, no?
Sì, esattamente. Non erano omogenei, capito? Non c'era solo quel tipo maledetto di brano. Oggi se vai a vedere una classifica, praticamente è sempre lo stesso brano, cioè. Già in quei tempi no.
E a proposito,
sono anche più divise forse le classifiche oggi. Sono più catalogate,
tutto
forse.
Sì, generalizzato,
perché
sì.
Perché c'è tanta produzione e quindi ovviamente devono per forza fare classifiche diverse, che non è sbagliato, perché anche ai tempi c'erano comunque, sono nate poi delle classifiche diverse, perché tecnicamente poi effettivamente la musica ha cominciato, diciamo, ad aumentare di livello, di qualità e anche, diciamo, di produzioni, quindi come oggi per esempio, ripeto, abbiamo già fatto questo discorso, secondo me il sistema di tagging, cioè dire questo è techno house, questo è techno electro, questo è techno dub, semplicemente perché magari ci sono 10.000 produzioni e non posso fare la classifica di 10.000 pezzi, quindi devo cercare di trovare secondo me qualche cosa per poter cominciare a dividere i brani che magari hanno una priorità di qualche cosa, un modo di suonare, una musica dub, appunto adesso c'è la dub techno, praticamente io non capisco, non riesco a concepirlo, ma
il mercato digitale.
Sono d'accordo con te.
Senti, a proposito di brani, tornando nel viaggio, questo brano qua invece ce lo presenti?
Questo che sarebbe poco da presentare, ma stiamo parlando di Adventures in Oriente.
Sì, qui ci dobbiamo togliere il cappello addirittura.
Allora, a proposito di, facciamo sentire, dai, un minutino, poi ritorniamo.
Sì.
Vai.
Allora, guarda, visto che è proprio finita, preciso, possiamo innanzitutto dire che settimana prossima su D-Zone si riascolterà No Voice Version, quindi tutto questo stupendo set from Mr. D'Arcangelo, No Voice, quindi tutta la
musica. E con la playlist, quindi potete fare tutte le vostre ricerche.
Esatto.
Comunque, diciamo semplicemente che prima del brano che sta... state programmando in questo momento, che appunto è Back to Lovers, quindi Melodies and Memories, un classico, diciamo, del panorama, diciamo, odierno, e c'era un brano chiamato Adventures in Oriente, che è attaccato da Portishead and Craft, che in realtà l'album, la copertina, dà come Kraftwerk, e quindi sono incuriosito io in realtà, perché ho pensato... Non riuscivo a capire effettivamente
chi ha chiamato l'uno o l'altro.
Esattamente, quindi non ero sicuro che effettivamente fosse un prodotto originale tecnicamente. Quindi l'ho ascoltato e ho deciso che questo è uno dei brani delle loro selezioni, e da poter inserire, lo trovo interessante e va bene così.
Reflection of a man.
Fantastica traccia, questo però è un esempio di modernità, Marco, vero? Sì. Perché lui è Vector Lover, uno che conosciamo dal 2003, sì. Insomma. Io in maniera particolare, cioè, mi ricordo la sua produzione su Soma Quality Records, sui Side Android, che secondo me gli ha un po' aperto le porte da producer, anche se lui comunque si è sempre distinto in qualsiasi cosa, come questo è un prodotto che cioè, è veramente bello. Perché ti ha colpito questo?
Perché nelle sue composizioni c'è un modo di comporre a quanto cristallino, è come se usasse più o meno gli stessi strumenti, però li usa in maniera netta, e ha come posso, è difficile, è per me è particolare, perché comunque ha un buon suono, è un suono molto morbido, melodico al punto giusto,
tutto fluido, sa programmare bene. Ritmica, pad, voci, sì, tutto incastrato, perfetto, un vero professionista,
sì, minimale, ma è molto bravo a programmare e a comporre.
E vediamo anche il sito vector-lovers.com per avere, sì, tutto il mondo di questo artista che va notato, sì, effettivamente.
Sempre all'ascolto di D-Zone, Special Core con Dark Angelo, terzo episodio, subito dopo, tra poco, si ritorna nella dance moderna, possiamo chiamarla così, con le news e i prom upcoming, la solita rubrica delle news di D-Zone in diretta.
Altra fantastica produzione proveniente questa volta dalla Russia.
Sì.
Un artista che comunque hai notato che non conoscevo, mi sono informato. Anche lui fa veramente tantissime cose. Vediamo anche il suo sito mendelayev.promodj.ru, perché giustamente viene dalla Russia. Certo. E spiegaci un po' chi è lui e perché l'hai messo in questa playlist.
Perché questa in realtà è una scoperta che ha fatto Fabrizio.
Grande Fabrizio, che salutiamo, Fabrizio, sì, D'Arcangelo, sì, l'altra ala dei D'Arcangelo.
Ho trovato nella traduzione di Mikhail Kazanok, che è il suo nome originale, Mendelayev, come si fa originalmente, se non so effettivamente se è un altro nome, ma penso sia più un AKA. E al di là della sua modalità, del suo modo di programmare, che lui non è differente da molti altri produttori russi, molto, molto glitch, molto drum and bass, però in alcune cose lui riesce a miscelare molto bene alcune melodie, siccome io sono a me piace molto l'arpeggio in una certa maniera, di un certo tipo. Questo brano Radar conserva delle sonorità che mi avevano colpito ascoltando i brani, anche Fabrizio, che tra virgolette ha inserito questo brano in una sua compilation che è fuori su un altro mix, e quindi ho deciso di anche io di investigare, e ho trovato un'ottima produzione. Questo Salvatore è estratto dall'album chiamato X-Pom del 2003 oltretutto, quindi stiamo un po' indietro tecnicamente, e ripeto, ci sono delle produzioni anche nel mio catalogo del 91 che se li ascolti oggi sembrano fatti ieri, e questo vuol dire che la produzione è ottima e quindi non ha tempo, ed è quello che ci differisce dagli altri, che molte produzioni oggi sono come il pane, dopo due giorni si secca. A me se molte cose che mai si è fatte bene non hanno un tempo, le ascolti sempre e sono sempre valide. Questo è un brano che secondo me del 2003 oggi se lo ascolti volentieri e lo riascolti, e secondo me merita di entrare nella compilation alla grande. È un ottimo produttore.
Mentre questa è una produzione che ci giochiamo in casa, questa voglio che la presenti tu perché è cosa vostra proprio.
Questo è Synthway, che fa parte del nostro ultimo album, uscito da un po' meno di un mese, Audiovisual Design, su etichetta Audiovisual Design, che adesso avrebbe tutto questo, meriterebbe un capitolo a parte. E comunque vabbè, poi magari ne parleremo.
Come no?
Synthway è semplicemente, qualcuno può dirci che è un diagramma nascosto, in realtà sì lo è. È semplicemente uno dei tanti brani che amiamo comporre così solo per il piacere di farlo. Questo Synthway è semplicemente un semplice brano di musica elettronica sviluppato con sonorità di un certo tipo, e quindi abbiamo prestato molta attenzione al texturing, quindi alla ricerca di un sonoro. È molto semplice, però io amo molto il sonoro di Paikon Erode, per esempio, quindi una sonorità molto anni 70, molto mookish, molto con noise. E ho pensato che probabilmente, ecco, nella sua semplicità era un qualcosa che poteva avere un valore, tanto è che è stato pubblicato.
Beh, bellissima produzione, come tutte le produzioni di D'Arcangelo, e questo lo dico senza, cioè, non perché sei al telefono, perché insomma ci conosciamo tanti anni, ma tutti sappiamo che sono D'Arcangelo sulla sua etichetta Reflex, sull'etichetta di Aphex Twin, per meriti e non per raccomandazioni come altri artisti invece fanno, cioè, e qui bisogna sottolineare chi sa lavorare, chi ha sudato per arrivare a questi prodotti, e questa è la vostra ultima produzione. Come hai detto tu, molto semplice, molto lineare, molto fresca, l'ho trovata freschissima.
Io tanto vi ringrazio, perché ovviamente
questo è il cuore che ci fa dire queste cose.
Noi vi ringraziamo anche del supporto, come ricordiamo tutti coloro che ci supportano sia su radio che su Facebook. E questa compilation si chiude con il brano che state passando, che è di Martin Jenkins, che è uno dei miei preferiti, tra virgolette, e Synthway non si allontana molto dalle sonorità di Martin Jenkins, che comunque va a riflettere quello che in realtà è tuttora la musica elettronica, forse in un certo stato della sua purezza di programmazione del sintetizzatore, chiamiamolo così, ripeto, molto molto composto, melodico, suonato senza troppi giochi di effetti, con delle sonorità particolari. E lui, secondo me, è già la seconda volta che lo programma sulla compilation, perché secondo me merita molto, ha delle ottime produzioni, ripeto, Pico nel Rodeo, è veramente molto molto interessante come produttore. Io invito gli ascoltatori a dargli un'occhiata, è un mio piccolo consiglio ovviamente, poi lo faccio perché, ripeto, lui è un ottimo produttore che magari non vige su chissà quale etichetta, ma per me non esiste più nemmeno l'etichetta, esiste l'artista, esiste il produttore, l'etichetta è importante, sì, ma oggi come oggi bisogna guardare alla produzione più che altro.
E ahimè, siamo arrivati alla fine di questo bel viaggio Core 3. Per ascoltare il Core 2 potete andare sul nostro sito www.chi-zone.it e sull'indirizzo del nostro sito basta cliccare su radio e andare al 5 luglio per ascoltare anche l'altro appuntamento con i D'Arcangelo, quindi musica elettronica da tutto il mondo, cose particolarissime come quelle che avete ascoltato oggi e come questa ultima traccia bellissima, il titolo è Nostalgia Pills e rende proprio l'idea, vero Marco? Cioè,
sì,
è romantica.
Chiude con una pillola di nostalgica, diciamo, è un ottimo brano, un bellissimo brano, io lo ritengo un ottimo brano d'ascolto, come tutto ciò che fa, comunque si ripeto, è un tipo di programmazione, io dico programmazione che in realtà è programmata, suonata ovviamente. Beh, ovviamente qui si parla di programmare macchine, quindi di creare un certo tipo di suono, di tessere il suono, no? Quello che si vede. E lui secondo me è molto molto bravo, perché usa gli strumenti, i sintetizzatori nella loro probabilmente forma più originale, e ne tira fuori delle ottime produzioni, degli ottimi brani.
E siamo giunti alla fine dello special, quindi l'appuntamento sarà per il prossimo mese, ma ve l'annunceremo, lo prepareremo, perché so che c'è una chicca di cui abbiamo parlato oggi che farà parte della prossima volta, che mi ha interessato in maniera particolare. Diamo un piccolo accenno, perché a me ha lasciato una curiosità incredibile.
Diciamo semplicemente che tra le selezioni che ci saranno nel prossimo Attacco, quindi versione 4, ho inserito un artista africano.
Quindi c'è questa puntata, uno dall'India, attenzione, il prossimo dall'Africa, quindi diciamo stiamo scoprendo un po' un mondo che, giustamente, come abbiamo detto nello special, è poco commercializzato, c'è poca informazione su cose sperimentali.
Ma più che altro anche un mondo a parte, con una loro cultura a parte molte volte, no?
Esattamente, era semplicemente il loro mondo, perché io ho sempre detto che proprio che il discorso di decor deve, vuole, vorrebbe dare un po' più di voce, diciamo, a chi ovviamente non ha modo, voglia o semplicemente curiosità.
E noi onorati.
Che cosa c'è stato, cosa c'è tuttora, e tra le tante produzioni anche simpatiche, mettiamo così, perché la produzione di questo artista africano è una produzione, io la ritengo simpatica, mi ha fatto sorridere, però poi ascoltando bene mi rendo conto che comunque sia dietro c'era dell'ottima programmazione, ripeto, non suonerebbe nemmeno un brano di musica elettronica se non fosse per il fatto che, ovviamente, ripeto, erano musicisti che acquistavano gli strumenti dell'epoca, e quindi mi risultava un brano di musica elettronica. E quindi oggi che noi ci viviamo, ovviamente dovremmo avere la curiosità di vedere cosa si faceva prima, no?
Assolutamente.
Come si chiamava la musica, altrimenti non staremmo qui.
Eh già, bisogna imparare dal passato per innovare il presente e fare il futuro.
Assolutamente.
Eh già. E quindi noi per il nostro futuro dello special ci ascolteremo altre chicche dal mondo d'Arcangelo, quindi attenderemo con molto piacere il prossimo appuntamento, che molto probabilmente sarà programmato per dicembre o massimo gennaio, quello vedremo un po' come potremo inserirlo nel nostro palinsesto. Noi di The Zone, io e Matt, ti ringraziamo,
sempre
un grande onore avervi nella nostra squadra con queste sonorità, e quindi facendo cultura, perché la radio è anche diffusione di cultura
e di poter dare voce a core, quindi insomma
già,
assolutamente
già.
Sì,
la cosa fondamentale. Grazie Marco, sei un grande. Grazie mille.
Un abbraccione e un abbraccione anche a Fabrizio. Un grande applauso ad Arcangelo, perché ci rappresenta all'estero sulla Reflex.
Ci rappresenterà e tra pochissimo ne parleremo in diretta anche la serata del 30 novembre, ragazzi, 10 anni di Stirpe.
E infatti allora, Stirpe è qui all'interno del nostro studio, che ti voleva salutare, e poi ci incontreremo tutti il 30.
Ciao Marco.
Ciao caro, vi aspettiamo. Io comunque tanto voglio salutare tutti gli ascoltatori, saluto voi, vi ringrazio per il vostro supporto, saluto Fabrizio che è in studio con voi, e ovviamente io adesso da qui vi do l'appuntamento il 30 di novembre, se non mi sono errato, a Roma, all'Acrobax, per Decadence, che è un appuntamento al quale la comunità romana musica elettronica non può mancare.
No. Anche perché si festeggia il compleanno di Stirpe, non è una serata così.
No, esattamente, non è una cosa così
arrangiata. Oltre la qualità musicale, d'Arcangelo, Annibaldi, artisti internazionali, tutti noi, Truckstop, è il compleanno di una persona che per 10 anni ha lavorato per la cultura della musica elettronica, per la nostra città, e non solo, ci ha rappresentato all'estero.
Sì, senza ombra di dubbio, infatti saremo lì.
Grazie soprattutto al supporto di Marco, insomma, di Marco e Fabrizio.
Noi diamo quello che possiamo dare, ma Fabrizio è il suo compleanno, è il compleanno del loro compleanno, mettiamo così.
Esatto.
Hanno lavorato tanto, hanno lavorato bene e meritano questa ottima festa, questa festa speciale con i personaggi che, togliendo me, secondo me sono personaggi degni di poter rappresentare alla serata.
Sei un grande Marco, un grandissimo. Allora, appuntamento al 30 novembre. Bellissimo. Dai tutti, grande.
Ci vediamo prestissimo.
Grazie mille, grande.
Ciao Marco.
Ciao.